Allora, benvenuti, benvenuti all'appuntamento del giovedì. Se oggi è giovedì, con Airday.it, testata di Airday Italia, villaggio per la terra. Ciao Giuliano Giulianini.
Ciao Alessandro, buonasera.
Allora, la settimana scorsa la nuvola dell'euro ha ospitato Più Libri Più Liberi, che lo sappiamo è la fiera della piccola e media editoria. Che impressione ne hai tratto e soprattutto com'è cambiata nel corso di quest'anno questa fiera?
Ma guarda, ci sono state un po' di polemiche quest'anno per degli inviti a persone che poi non hanno avuto, avevano una cattiva stampa in quel momento. L'edizione era dedicata alla lotta alla violenza contro le donne, quindi molti incontri, molti dibattiti, sono stati molti libri, molte presentazioni a questo argomento. Io che ci vado ogni anno e vado a caccia di libri sull'ambiente, sulla scienza ambientale, ne ho trovati pochi, soprattutto negli incontri con gli autori, veramente pochissimi, però insomma, scartabellando negli stand degli editori,
di roba ce n'è,
c'erano tanti ragazzi, una cosa che è stata criticata, però per me è un'ottima cosa, tante scuole in tutte le giornate della fiera.
Perché
comunque i ragazzi delle scuole tedesche aumentano i numeri delle presenze a scapito delle persone che comprano i libri.
È una fiera, diciamo, un po' drogata, hanno accusato.
Io
però
sono contrario a questa cosa, perché chi dobbiamo portare a leggere? I ragazzi,
giustamente.
Tra l'altro, in questo periodo sono uscite ovviamente come sempre delle statistiche un po' disastrose.
Preoccupanti, sì.
Il Censis ha rivelato che meno della metà degli italiani legge un libro abitualmente durante l'anno. L'Associazione Italiana degli Editori ha pubblicato un dato che in Italia c'è una libreria ogni 35.000 abitanti.
Cioè. Ma soprattutto io ho visto una cosa preoccupante, adesso non mi ricordo la percentuale, però c'è un numero importante di italiani ha dei dubbi sul fatto che Dante Alighieri abbia scritto la Divina Commedia. Rendiamo conto.
Ci sono.
Senti però Giuliano, allora io lo faccio, perché magari non ci credono. Allora, ho tra le mani Comics and Science, ovvero fumetti e scienza. Che cos'è?
Ecco, questo è un buon esempio di come invece un editore che uno non si aspetterebbe, un piccolo editore, il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha una divisione editoriale che pubblica questo Comics and Science, cioè fumetti e scienza. È una pubblicazione che esce una o due volte l'anno e che invita un autore di fumetti, ce ne sono stati di famosi, Zero Calcare, Leo Ortolani, che illustra l'argomento monografico del mese, dell'uscita.
Tra l'altro, con prefazione vedo di Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro per gli affari.
In questo caso, internet. Perché il Ministero degli Affari Esteri ha patrocinato questa pubblicazione che parla della diplomazia scientifica, cioè il fatto che gli scienziati lavorano di comune accordo anche in momenti come questo, anche in momenti di guerra, di conflitti. La scienza va avanti per collaborazione internazionale.
Allora, senti Giuliano, tu hai sentito Stefania Giuffrida, che è responsabile della comunicazione dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo del CNR.
Come nasce questa collana a fumetti che vuole presentare le sfide della scienza a un pubblico ovviamente diverso dal solito?
Questa collana nasce anni fa, ormai ha più di 10 anni, è una collana che nasce un po' nell'alveo di Lucca Comics, e il direttore dell'Istituto per l'Applicazione del Calcolo, Roberto Natalini, ha pensato che effettivamente potesse essere un mezzo per divulgare la scienza quello di utilizzare uno strumento e un linguaggio più vicino anche alle nuove generazioni, quindi il linguaggio del fumetto sembrava la cosa più adatta. Quindi Comics and Science come marchio nasce appunto tra CNR e l'editor Andrea Vlazzi di Simmaceo Communication, con questo scopo, quindi di avvicinare tutti gli argomenti della scienza ai ragazzi e alle persone che in qualche modo possono interessarsene per il futuro.
Come sono cambiati gli argomenti dei fumetti, le trame, da 10 anni fa, quando è cominciata, ad oggi, seguendo magari anche le emergenze climatiche, ambientali?
Sicuramente si è evoluti un po' anche in base a quelle che erano le sensibilità del momento. Inizialmente si è affrontato un po' in generale le tematiche della fisica, della chimica, raccontando i grandi classici, quindi abbiamo un volume sulla sequenza di Fibonacci piuttosto che un volume sulla tavola periodica degli elementi. Poi nel tempo, anche un po' facendoci conoscere, vari istituti del CNR o anche altre organizzazioni, università, hanno scoperto la collana e hanno capito che potevano utilizzare questo linguaggio e questo strumento per divulgare tematiche un po' più sensibili in quel momento. Ad esempio l'ultimo numero, quello del 2024, parla appunto di di un'emergenza che è quella del cambiamento climatico, e lo fa attraverso un numero che si chiama Diabolic in Science. In questo numero abbiamo una collaborazione con Astorina e con Diabolic, appunto, per raccontare con un'avventura del re del terrore che cosa succede quando ci si trova ad affrontare problematiche legate al riscaldamento globale.
Voi avete avuto, insomma, in questi anni tanti autori, tanti fumettisti celebri. Come affrontano la sceneggiatura? Come cambiano il loro modus operandi anche interagendo con gli scienziati del CNA?
Ah, giustamente, come diceva, noi abbiamo grandi collaborazioni, abbiamo avuto collaborazioni con Silver, con Zero Calcare, con Leo Ortolani, ma tanti altri anche autori emergenti che poi nel frattempo hanno fatto anche la loro carriera professionale. In genere non vengono mai lasciati da soli a affrontare l'argomento, ma c'è sempre un team di ricercatori e scienziati che li affianca e li porta magari a fare anche dei sopralluoghi nei posti deputati alla ricerca in quel determinato argomento, e vengono in qualche modo proiettati in questo mondo della scienza e cercano poi, ovviamente, anche con i loro strumenti di capirne di più.
Come reagiscono i lettori di riferimento, quindi ragazzi, immagino il mondo delle scuole, ma anche il mondo dei collezionisti?
Beh, noi nel tempo abbiamo veramente sviluppato tanti affezionados, nel senso che comunque ci cercano ormai persone che hanno conosciuto anni fa la collana, vengono a comprare i nuovi numeri. Abbiamo tanti insegnanti che propongono questi numeri ai loro studenti perché hanno capito che potrebbe essere un modo per mediare determinati argomenti in maniera più vicina ai ragazzi. Anche ogni anno che torniamo a Lucca Comics ci accorgiamo che tante persone che conoscono la collana tornano a trovarci per vedere che cosa è uscito di nuovo.
Una descrizione di questo numero, appunto il 2 del 2024, che cosa si può trovare all'interno, che storia c'è, che approfondimenti ci sono?
Come in tutti i numeri della collana c'è una prima parte a fumetti dove c'è una storia, e in questo caso abbiamo appunto Diabolic che in una delle sue tante avventure, nei suoi tanti furti, si trova a dover affrontare un problema legato al fatto che fa molto caldo, e quindi anche un po' aiutato dalla compagna Eva Kent affronta un po' la tematica del riscaldamento globale, e quindi la storia viene utilizzata come un espediente per portare il lettore a fare una serie di riflessioni. E quindi nella seconda parte del volume abbiamo degli approfondimenti con persone che si occupano da sempre di questi argomenti, non ultimo Antonello Pasini, che è un climatologo del CNR, che ci aiutano a capire meglio quali possono essere effettivamente gli impatti di determinati comportamenti dell'uomo su quella che è l'evoluzione del nostro pianeta.
Senti Giuliano, allora parliamo ancora di fumetti, perché sempre più liberi, io mi sbaglio sempre, inverto sempre, tu hai incontrato uno degli autori che collaborano a questa collana, appunto Comics and Science. C'è un altro libretto che si chiama L'origine delle specie, il musical. Che cos'è?
Non sei un fumettaro, perché si chiamano albi, quelli
albi.
A fumetti, è un albo.
No, dai,
sto scherzando, ovviamente. Yeah. Vatterlioni ha scritto questo sempre per Comics and Science del CNR, L'origine delle specie. È un divertissement in cui si immagina che Charles Darwin, invece che aver pubblicato il suo libro L'origine delle specie, abbia messo su uno spettacolo musical per comunicare al mondo quello che aveva scoperto. Tu sai che Darwin se lo tenne nel cassetto per molti anni questo libro, perché aveva paura delle reazioni del mondo scientifico. In questo caso Charlie, quello che mette in scena, il regista di questo spettacolo, ha paura del pubblico e quindi tende a non metterlo in scena. Poi allora, c'è un protagonista.
Esatto, però senti Giuliano, io darei la parola a Bartelleoni, che è fumettista e vignettista, che proprio è qui, che tra l'altro
è l'autore di questo libro. Ho interrogato su cosa vuol dire scrivere la scienza a fumetti.
Walter, tu sei un vignettista, un umorista. Come hai fatto entrare la scienza, la divulgazione scientifica nella tua produzione artistica? Da che porta è entrata?
Beh, in realtà io vengo da una formazione umanistica. Vengo dal liceo classico e non sono mai stato portato per le materie scientifiche. Poi mi hanno chiamato a collaborare con la rivista Comics and Science e ho scoperto che l'argomento scientifico è molto molto interessante, molto molto divertente, perché è pieno di una serie di aneddoti, curiosità, e quindi c'è molto da raccontare, molto di cui ridere. Certo, non si fanno battute facili sulla scienza, battute difficili magari, però sono comunque divertenti.
Ad esempio, quali sono gli ambiti della scienza di cui ti stai occupando anche per questa rivista, per questa collana, che ti affascinano di più? La matematica, la climatologia?
Bella domanda, perché io collaboro a tutti i numeri della rivista facendo le vignette satiriche, e quindi mi devo occupare di tutti gli argomenti che escono fuori, e quindi un giorno si parla di fisica quantistica, un altro giorno si parla di cambiamento climatico e un altro giorno si parla di evoluzione della specie. E io devo avere un'infarinatura di tutti questi argomenti, oltretutto partendo da un livello veramente basso. Però lo scopo della rivista è proprio quello di raccontare la scienza a chi molto spesso non ha dimestichezza con determinati argomenti. E anche chi realizza le vignette, il fatto che non abbia molto dimestichezza con questi argomenti e quindi debba sapere come raccontarle a dei pari grado con gente che ne sa poco quanto lui, diventa alla fin fine un'arma in più.
Tu sai che questo argomento del cambiamento climatico, comunque dell'allerta sull'ambiente eccetera, è anche negato da una grande parte purtroppo della società. C'è tutto un filone negazionista, un filone anche di grandi potentati interessati a tenere sotto banco questo argomento, e una delle armi è proprio l'umorismo, il fare umorismo su questa preoccupazione sui cambiamenti climatici, oltre a negarli ma vengono anche un po' ridicolizzati. Tu fai umorismo in senso opposto, nel senso fai divulgazione scientifica, però senti un po' la responsabilità di far ridere, comunque strappare un sorriso su un argomento che altri stanno cercando faticosamente di rendere serio. Dove si mette la linea, il confine fra il divertimento di un argomento serio, che è un po' anche la funzione della satira, e appunto il non prestare il fianco a chi invece la vuole buttare in burletta?
Ma in realtà il divertimento, l'umorismo è semplicemente un cavallo di Troia per far arrivare poi quelli che sono dei contenuti scientifici seri, realizzati in collaborazione con scienziati e con esperti del settore. L'unica cosa a cui devo fare attenzione è non dire niente di falso, devo dire solamente cose che sono reali. Poi esiste l'autoironia anche nel mondo scientifico, non solamente fuori di esso, e determinati argomenti possono essere affrontati con competenza ma al tempo stesso non in modo noioso.
Per questo lavoro hai conosciuto tanti scienziati, appunto ti sei dovuto informare per evitare di dare notizie sbagliate eccetera. Che tipi sono gli scienziati? Noi abbiamo vari stereotipi, lo scienziato pazzo, quello ombroso, quello serioso. Che scienziati hai conosciuto tu?
Un po' pazzi lo sono, ma vengo dal mondo dei fumettisti, quindi la cosa non mi ha fatto molta impressione. Sono come gli altri esseri umani, immagino. So che tutti quelli che ho conosciuto erano tutti molto motivati, tutti molto preparati e tutti molto appassionati di quello che avevano studiato e molto desiderosi di raccontarlo agli altri. Questa è una qualità bella.
Appunto in questi numeri c'è sempre un eroe, visto che collaborano tanti autori famosi, mettono i loro eroi, in quest'ultimo Diabolik, al servizio di questa lotta, in questo caso al riscaldamento globale, insomma, a presentare questo problema. Di solito nel mondo dei fumetti c'è l'eroe che risolve tutto, c'è il supereroe che con la scienza, con la tecnica, con la capacità magica o particolare riesce a sconfiggere il cattivo. Qui in realtà al mondo viene chiesta una collaborazione non di eroi ma di antieroi, di tutti noi, per risolvere il problema. Come si fa a esprimere in fumetto qualcosa del genere?
Sono problemi che non vanno risolti in calzamaglia, diciamo, non basta un mantello per risolverli, però che cosa vuoi farci? Ci si prova.
E ci si prova, allora. Però Giuliano, tu dai fumetti passiamo ai libri, perché dalla fiera più libri e più libere hai riportato un curioso volume che si chiama, di Giulio Betti, Ha sempre fatto caldo, che reca il provocatorio sottotitolo e altre comode bugie sul cambiamento climatico. Dove hai voluto parare?
Sulle prime io pensavo che fosse un libro negazionista, perché sulla copertina, come vedi, c'è un simpatico dinosauro che fa surf, perché a quel tempo faceva caldo, quindi è uno degli argomenti dei negazionisti. Ha sempre fatto caldo, i romani andavano in tunica, Annibale ha portato gli elefanti sulle Alpi, quindi anche se si innalza la temperatura si sciolgono le nevi, che problema c'è? La civiltà
c'era pure prima.
E però Giulio Betti, che non è l'ultimo arrivato, è un
climatologo del CNR e del consorzio Lamma.
Esatto, ci spiega in questo libro, in questa intervista, perché queste sono fake news, e ci dà anche gli strumenti per rispondere a chi dice queste cose.
È giusto, allora io darei la linea di regia proprio per sentire Giulio Betti, climatologo del CNR e del Consorzio Lamma, che poi sarebbe laboratorio di monitoraggio e modellistica ambiente.
Vorrei partire dal titolo del libro, Ha sempre fatto caldo. Una delle obiezioni che fanno i negazionisti, o come li chiama lei, i normalisti, sono che per esempio i romani andavano in giro con le tuniche, con i pepri, le donne, quindi a indicazione che anche nel nostro paese c'era un clima più caldo di quello attuale. E poi c'è la famosa storia di Annibale, che passò le Alpi col suo esercito in ottobre con gli elefanti, e che quindi bene o male la civiltà era dalle nostre parti anche con un clima, con una temperatura media più alta,
che risposta può dare la scienza a questa obiezione?
La scienza risponde che in realtà all'epoca dei Romani e all'epoca anche di Annibale, queste leggende si basano su periodi climatici che erano effettivamente leggermente più miti rispetto ai periodi precedenti e successivi ad essi, ma molto più freddi rispetto ad oggi, perché spesso è facile far passare una verità citando degli esempi in maniera superficiale, ma quando poi si va ad approfondire la storia e le cronache, nonché i dati oggettivi, vediamo che in realtà il clima era ben diverso rispetto ai giorni nostri e che l'impresa di Annibale fu molto più difficile e tragica di quanto si racconta. Tra l'altro, i suoi elefanti furono uccisi non dai Romani ma dal gelido inverno padano del 218. Le tuniche dei Romani in realtà erano molto più pesanti di quanto si pensi, quindi bisognerebbe, ecco, da questo punto di vista approfondire e farsi delle domande prima di giungere a conclusioni affrettate.
Lei racconta anche il caso del vino inglese, del fatto che adesso ed anche in epoca medievale dei periodi di caldo, diciamo, prolungati hanno permesso di impiantare vigne anche in Inghilterra, come a dire, vabbè, cambierà il clima, cambierà la temperatura, però insomma ci si adatterà, si farà il vino da altre parti, si coltiveranno banane magari non solo nei paesi tropicali.
In realtà già adesso si stanno piantando con successo mango in Sicilia e comunque molte specie stanno avanzando verso nord, specie mediterranee, subtropicali, perché sì, ci si adatta al clima, quindi una delle grandi azioni da mettere in atto è proprio l'adattamento al cambiamento climatico. C'è solo un piccolo problema: io riesco ad adattarmi nel momento in cui il clima rallenta la sua corsa, perché se io mi devo adattare a un mondo che si scalda a questo ritmo, farò molta fatica a far sì che ciò che faccio ora sia valido fra 30 anni. Quindi, insieme all'adattamento, che è sacrosanto ed è necessario, dico io, bisogna anche mitigare, cioè ridurre quelli che sono le forzanti che stanno determinando questo rapidissimo aumento della temperatura globale. Il freddo di questi giorni, ad esempio, in Italia, che non è nulla di eccezionale, vorrei sottolinearlo perché siamo a dicembre, se noi lo paragoniamo a ciò che sta succedendo nel resto del mondo, si tratta di una delle pochissime eccezioni con temperature leggermente inferiori alla media. Altrove dominano temperature superiori in questi giorni, quindi bisogna fare i conti con la realtà, e la realtà ci dice che l'adattamento è necessario perché il clima si sta scaldando, ma si sta scaldando troppo in fretta, e un adattamento non sarà mai efficace se non rallentiamo questo processo.
Un altro elemento che ho trovato interessante nel suo libro è l'opposizione che fanno sempre, appunto, i negazionismi, soprattutto quelli un po' più superficiali sui social, sulla raccolta dei dati, cioè i rapporti vengono stilati su dati che vai a vedere se sono veritieri. Per esempio, le temperature delle centraline spesso sono prese in contesti urbani dove è noto che comunque la temperatura è più alta, non fosse altro perché sono hotspot dei territori, però poi magari la temperatura media calcolata su un territorio come una regione magari è più bassa perché ci sono anche aree boscose, agricole, eccetera.
Innanzitutto, per quanto riguarda l'isola di calore urbana, rispetto al numero di stazioni che ci sono a livello periurbano rurale, queste sono in una minoranza assoluta. Tra l'altro, i trend di rialzo delle stazioni urbane rispetto a quelle rurali sono esattamente gli stessi. Infine, tutto ciò che è urbano a livello termico subisce ovviamente una correzione, cioè tutto ciò che è surplus di calore dovuto a un'azione appunto della conurbazione, eccetera, è da anni e anni, sono decenni che ormai ci sono nei sistemi statistici per far sì che il dato venga reso il meno affetto possibile da questo piccolo errore che poi, ripeto, a livello globale, a livello regionale è del tutto ininfluente. Inoltre, rispetto al passato, le temperature, oltre ad essere registrate in maniera capillare, in maniera estremamente precisa, possono contare anche su osservazioni satellitari, su osservazioni marittime. Abbiamo strumenti che coprono praticamente tutto il globo. E poi ci tengo a precisare un'altra cosa: spesso viene contestato il fatto che si riesca a registrare la temperatura media di un pianeta. L'uomo riesce a misurare con precisione la grandezza di atomi e particelle subatomiche, figuriamoci qual è il problema per l'essere umano misurare la temperatura di un pianeta con tutte le osservazioni di cui abbiamo a disposizione.
Vorrei sottolineare che comunque questo non è un libro catastrofista, espone anche le strategie internazionali di adattamento, di mitigazione a quello che comunque è un cambiamento in atto e, in poche parole, anche non più reversibile. Però ecco, finisce anche con degli esempi di buone pratiche messe in atto sia in paesi avanzati, all'avanguardia come la Germania, come altri paesi europei, sia anche in paesi meno sviluppati dal punto di vista industriale ed anche economico. Ecco, io vorrei che lei facesse un paio di esempi di come comunque ci si può adattare e si può resistere ai problemi che vengono causati dal riscaldamento globale.
Come detto, l'adattamento è una delle risposte più efficaci e di immediato effetto, anche perché ormai siamo molto avanti, come è stato giustamente sottolineato, certi processi ormai sono irreversibili. Quindi che cosa bisogna fare? Innanzitutto non farsi prendere al catastrofismo e pensare che tutto sia finito, perché altrimenti falliamo nell'obiettivo di uscire da questa situazione, di attenuarla, fallirà. Ci sono esempi virtuosi come la rinaturalizzazione dei territori, come il ripristino delle aree umide e delle aree verdi, che non è mera propaganda ecologista, ma è scienza con la S maiuscola, cioè tutto ciò che viene riportato allo stato naturale, laddove sia possibile farlo, e ci sono miliardi di ettari di territorio globale che possono essere facilmente, tra virgolette, rinaturalizzati, portano benefici immediati alle comunità, portano benefici quasi immediati al clima e immediati rispetto ai fenomeni estremi, andando a tamponare, a ridurre l'effetto delle piogge intense, delle alluvioni, andando a assorbire anidride carbonica in eccesso, andando a recuperare biodiversità. E quindi questa è la prima cosa da fare, e ci sono esempi al mondo virtuosi non soltanto in paesi sviluppati come può essere appunto l'Olanda o alcune zone, alcuni stati europei, ma anche in India, in Africa, in Cina, addirittura in Indonesia hanno messo in atto in alcune zone dei processi di rinaturalizzazione che stanno dando dei frutti eccellenti rispetto all'adattamento.
Giuliano, io ti saluto e ricordo che per le versioni integrali di interviste andate su rday.it, appuntamento con Rday Italia a giovedì prossimo.